E a beneficio dei nostri ascoltatori, ma anche dei nostri colleghi della carta stampata e degli amici che lavorano in tipografia e nostra stessa che lavoriamo davanti nelle radio, davanti alle telecamere, in TV e quant'altro, è ufficiale: la Lega abolisce eventuali supplementari di Coppa Italia in caso di parità, vale anche questo per la finale, non soltanto per le semifinali di ritorno. Si andrà direttamente ai calci di rigore, questo per evitare appunto che gare che già avranno una durata comunque tutto sommato abbastanza lunga non si vadano a prolungare ulteriormente. Ricordiamo anche che sono ufficiali gli orari, ore 21 per quanto riguarda le semifinali di Coppa Italia. Ricordiamo, venerdì si comincia con Juventus-Milan all'Allianz Stadium, invece per quanto riguarda l'altra semifinale, sabato sera tra Napoli e Inter allo Stadio San Paolo. Ore 21 l'inizio, in caso di supplementari diretta, in caso di termini di parità al 90esimo, comunque di risultato replicato, perché nel caso di Napoli-Inter dovrebbe essere 0-1, quindi vittoria dell'Inter, là si andrebbe direttamente ai calci di rigore. Stessa cosa l'1-1 di Juventus-Milan stabilirebbe la finalista ai calci di rigore. Abbiamo in collegamento telefonico Guillermo Stendardo. Ciao Willy, buon pomeriggio.
Ciao Willy, buongiorno.
Come stai?
Bene, grazie a Dio, molto bene.
Sei contento che si ricomincia col calcio giocato, così smettiamo di parlare, di farti virologo, di fare i virologi tutti quanti?
Infatti ultimamente i virologi hanno superato i contagi, no? Potremmo dire.
Sì.
Perché effettivamente non c'è stata assolutamente chiarezza in alcuni casi. Fatto sta che non si può assolutamente festeggiare per questa ripresa del calcio, perché sappiamo benissimo che dopo 30.000 morti circa, dopo un paese in ginocchio dal punto di vista economico e anche sociale, il fatto che riprenda il calcio da ex sportivo, ma anche da sportivo attualmente che continuo a divertirmi, sicuramente è una cosa bella la ripresa, però penso che bisogna tener conto di quello che è stato, non bisogna assolutamente dimenticare, perché credo sia doveroso da parte di tutti.
Assolutamente. Andrea Solaini, ciao, buon pomeriggio anche a te.
Ciao Andrea.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Andrea, a te chiedo subito per cominciare come benvenuto se sei più soddisfatto del lavoro dell'OMS o di Gravina. Conti alla mano, risultati alla mano.
Beh, in realtà i risultati sull'OMS, parlarne adesso è un po', come dire, io capisco.
Sparare sulla Croce Rossa?
No, intendevo sparare sulla Croce Rossa, ma secondo me in modo non corretto, perché in realtà io capisco che loro siano l'organismo deputato a livello internazionale e tutto il resto, però è una situazione di questo genere che ha coinvolto 5 continenti in questa maniera, obiettivamente io aspetterei a processare, perché ci fa presto a dire le cose cos'è e poi dopo si scopre che magari è un anno che questi ti dicevano che bisognava prendere provvedimenti perché poteva arrivare qualche evento di questo genere eccetera eccetera, e nessuno se n'è preoccupato, quindi come dire, sono situazioni difficili. Gravina a me francamente non è mai piaciuto e trovo che sia un esempio di come uno che abbia lavorato in Lega Pro per tanti anni facendo disastri nucleari e poi si trovi a capo della Federcalcio. Però detto questo, nella questione specifica, cioè la gestione della crisi, secondo me in realtà lui è stato abbastanza bravo, nel senso ha fatto le sue cose, ha cercato di mediare, immagino sia stato tutto un discorso politico, mettere da parte le situazioni particolari e le situazioni individuali, con la Serie A oltretutto da trattare in un certo modo eccetera eccetera, insomma alla fine credo che ne sia uscito abbastanza bene, però questo non modifica comunque
il tuo pensiero su Gravina. Voglio sentire che cosa ne pensa anche il direttore Paolo De Paolo, anche se un'idea ce l'ho: meglio l'OMS o meglio Gravina? Chi conti alla mano ha lavorato meglio fino adesso, direttore De Paolo?
Ma vabbè, volendo fare proprio una battuta, mettendolo su un piano appunto di ironia, sì, meglio certamente Gravina. Anche perché io non capisco perché noi dobbiamo sentire tante persone su un unico argomento e tante voci. Ma perché io devo sentire Ricciardi? Ma chi è Ricciardi? Ma perché devo sentire ogni volta Guerra, Brusaferro, Ippoliti, Galli? Ma basta! Cioè, io capisco che i giornalisti, i nostri colleghi ci sguassino in questa cosa, ma si evidenzia, è come dire, guarda, quella partita è finita 1-0, si sveglia uno, no guarda è finita 1-1, un altro, no guarda è finita 2-1, perché è su quello che stiamo discutendo, cioè sul risultato di una partita. Cioè non è che stiamo discutendo sulla prova, sull'interpretazione tattica No, stiamo discutendo sul risultato della partita, perché quando mi dici il virus è morto o non è morto, quando mi dici la mascherina sì e la mascherina no, e quando mi dici ci sarà una seconda ondata, non ci sarà una seconda ondata, sono tutti risultati sui quali la gente vuole, non dico tranquillità, ma almeno una voce, una univica, univoca, non 50 pareri, 50 persone diverse, ognuno poi che entra in una disputa con altri colleghi, ma basta. Cioè, hanno dato una prova ridicola agli occhi del mondo, perché anche a parlare di OMS, è vero che è diffusa, è un'organizzazione mondiale, però non è che Trump o il Presidente degli Stati Uniti o il Premier inglese sono degli scemi che improvvisano, anche quello francese, si svegliano e dicono attenzione perché qualche cosa non ha funzionato, soprattutto nella comunicazione da parte della Cina. Probabilmente l'OMS, insomma, è stato un po' sensibile, non dico a coprire, ma certamente a non divulgare tutte le informazioni che erano necessarie, o perlomeno a sollecitare le informazioni che erano necessarie quando è scoppiata. Adesso l'ultimo scandalo, che addirittura risalirebbe a ottobre, a seconda delle macchine che c'erano nel parcheggio. Io non voglio entrare più in questa disputa che noi utenti, noi diciamo ammalati, noi unti, in qualche modo subiamo passivamente. Cioè, uno scontro che passa troppo sulle nostre teste, sulle quali non possiamo dire nulla perché non siamo degli esperti, ma chiederemmo una sola cosa: diteci una verità, che sia una.
E questo è il pensiero di tutti e tre, Guglielmo Stendardo, Paolo De Paola e Andrea Soleini, un po' su questa situazione. Ho voluto ironizzare anche un pochettino su quello che è stato il lavoro fatto dall'OMS, dai virologi in questo lungo periodo di pandemia, e anche come il mondo dello sport e del calcio si è riorganizzato. A proposito dell'organizzazione e della riorganizzazione del mondo del calcio, Guglielmo Stendardo, comincio da te. Entro il 20 giugno ci sarà il format per i playoff. Qual è, sempre che speriamo intanto che non si debba ricorrere al format dei playoff per tutta una serie di motivi, ma qualora si dovesse ricorrere a questo format, come te lo immagini? Quale sarebbe quello più credibile secondo te?
Ma intanto io penso che ieri in FIGC abbia vinto il merito sportivo, la trasparenza, e ho apprezzato molto il lavoro di Gravina, che è un uomo di calcio. Poi alcune cose possono essere più o meno condivisibili, ma in questo momento dare la parola al verdetto che deriva dal campo credo sia la migliore soluzione. Ovviamente avevamo bisogno di un piano B e anche di un piano C, e credo che quello dei play-off e dei play-out sia il male minore. Nel momento in cui uscirà un nuovo positivo, a quel punto, pur di terminare la disputa sul campo, quello dei playoff e dei playout credo sia la migliore soluzione, perché si vuole privilegiare assolutamente il criterio del merito sportivo. Quindi mi auguro che che il campionato termini regolarmente, anche perché la curva epidemiologica dice negli ultimi giorni che il virus sia sparito, però penso che sia molto diverso rispetto all'inizio. Mi auguro che si parla di una formula breve, perché saranno brevi playoff e playout, però mi auguro che il campionato, ecco, ripeto, possa terminare sul campo.
Quindi almeno a 6,
anche a 4.
Anche a 4,
breve a 4.
A 4, 6, 8.
Ma io penso che in questo momento lo vedo più a 4, perché penso che meritino le prime 4 in questo momento di potersi giocare un eventuale playoff. Anche se, ripeto, è un piano B e il male minore, mi auguro che non ci sia bisogno di questa formula, che non ci sia bisogno dell'algoritmo, ma che si possa terminare regolarmente il campionato sul campo.
Andrea Soleini?
Sì, la parte di prima è relativa
a 6 o a 8.
Su Gravina.
Come? A 4, a 6 o a 8 il playoff, come te lo immagini? Cioè, qual è la
come
formula secondo
vorresti,
te? È la formula più credibile per mantenere credibile il campionato? Perché chi dice 8 è eccessivo, perché si allarga veramente a squadre
dei giochi. Sì, certo. No, ma la cosa della Laura, però quel discorso sul c'è chi dice per mantenere la credibilità del campionato, allora, però credo che si parta da qui. Cioè, se cominciamo a giocare questo torneo e poi ci parte col presupposto di capire quanto è credibile, cioè non ne usciremo più. Se cominceremo a analizzare tutte le partite e guardate i giocatori, non sono aggressivi, non sono a posto fisicamente, non sono... cioè qui si tratta di una ragione di Stato. secondo me bisogna essere un pochino, come dire, accontentarsi di quello che ci sarà, che comunque sarà un bello spettacolo, perché rivedremo in campo i giocatori. Io mi faccio una questione anche, appunto, come si diceva prima Guglielmo, sociale, cioè il fantacalcio, che è molto importante, darà tanto sollievo durante l'estate. Io lascerei perdere polemiche e criteri di meritocrazia. Se si dovesse finire al piano B per qualche motivo astrale, appunto, speriamo di no, ma se si dovesse andare a un discorso di playoff, che sento già la gente che ci fascia la testa, quello dei 4-6-8 non è un criterio in questa situazione così obbligatorio da stabilire adesso, perché io mi ispiro sempre alle leghe migliori del mondo, che sono quelle nordamericane. L'NBA, che si ritroverà il 31 di agosto e finirà la stagione in due mesi in un solo posto a Orlando in Florida, ha già tutta una serie di piani A, B, C, D, E, eccetera, eccetera, perché se dovesse succedere qualcosa, come si fa per avere sempre il criterio di, come dire, proteggere un po' il discorso sportivo? Quindi, se l'evento che dovesse interrompere il piano A arrivasse a 4 giornate dalla fine, è ovvio che la Lega deve mettersi seduta con la Federcalcio e dire lì, ok, facciamo i playoff, ma li facciamo evidentemente, per quello che è successo nelle 6-7 giornate che sono giocate, a 4, perché magari si è allargato il gap con la quinta e si vuole fare un discorso di non possiamo coinvolgere l'ottava nella lotta per lo scudetto, è un po' troppo. Quindi è una cosa in divenire, credo che sia giusto parlarne, però è il piano B, sia giusto che ne parlino soprattutto loro e si facciano trovare pronti con una soluzione credibile. A dire qual è quella più credibile adesso, noi, secondo me è un po' forte, ecco.
Direttore De Paolo, io le sottopongo questa riflessione di un ascoltatore, partiamo proprio da qui nella domanda che pongo pure a lei. Da tifoso laziale, dice, accetterei l'assegnazione dello scudetto alla Juve perché è prima in classifica, non accetterei invece di perderlo contro l'Inter o l'Atalanta, che sono dietro anni luce. Qual è la formula ideale di playoff, dovesse partire, direttore?
Ma cioè, devo dire la verità, comunque è una chance che tu dai inopinatamente ad altre squadre. Io addirittura sarei per una partita fra la prima e la seconda e basta. Se dovesse esserci un gap, è una finalissima. Se dovesse esserci un gap, perché per tu a Inter e Atalanta e a quelle altre che possono stare dietro, dai una chance incredibile. Cioè, è tutta un'altra cosa. Non è che questo è un campionato che è nato per poi risolversi ai playoff. Questa è una soluzione di ragion di Stato, giustamente, come è stato detto, e quindi si deve risolvere nella maniera migliore. Però anch'io sono dell'idea di arrivare un pochettino al divenire, a quante giornate poi si dovesse eventualmente interrompere nuovamente il campionato, e lì fare dei ragionamenti. Ma allargarlo troppo ad altre squadre mi sembra di dare delle chance veramente incredibili. Allora a quel punto non c'è più il merito sportivo, ma si dà una specie di tombola, perché poi uno magari si prepara in una certa maniera, chiaramente ha altre motivazioni, in una partita diciamo nella quale puoi risolvere una tua situazione, addirittura puntare allo scudetto, hai delle chance enormi. Quello che invece, ecco, mi ha disturbato di più in questa vicenda è l'atteggiamento di tantissimi club che in qualche modo si sono lasciati infinocchiare sulla questione delle retrocessioni. Cioè lì c'erano delle società e delle squadre che avevano degli interessi specifici e assolutamente al di fuori di qualsiasi criterio sportivo il fatto di poter rimanere in Serie A bloccando le retrocessioni. Per fortuna è stata sventata questa cosa, ma di sicuro la Lega ha fatto un'ennesima figuraccia.
Infatti di questo volevo parlare. Vado dal direttore e poi andiamo da Guglielmo e Andrea Solaini. Insomma, spira questo vento separatista della Lega, quindi vi chiedo sostanzialmente, auspicate un peso maggiore della Lega all'interno della federazione? Auspicate invece un modello stile Premier? Qual è la direzione che, insomma, verrà presa secondo voi? Vado dal direttore e poi sentiamo anche gli altri ospiti.
Sì, dunque, a me il modello tipo Premier, cioè, l'ho scritto anche in tempi non sospetti, cioè è un modello che a me piace, è un modello che potrebbe avere un senso, è un modello che sgancia anche un pochettino i club da altri tipi di associazioni che fanno con altre società di altre categorie, e in qualche modo qualifica di più la Serie A come prodotto, perché la differenza che c'è tra la Premier e la Serie A è abissale, 4 volte tanto, quindi qualche cosa secondo me bisognerà farla. Però ecco, non vorrei che questo diventasse anche un deprezzamento, cioè una valorizzazione verso il basso del prodotto Serie A, perché al momento le leadership che ci sono a livello di teste per quanto riguarda la conduzione del movimento calcistico di Serie A non sono, diciamo, in una prospettiva di ampliamento, di coinvolgimento di altri capitali. Cioè siamo alla logica della plusvalenza e del pagamento dei calciatori e del tetto ai calciatori, va benissimo, ma insomma il calcio italiano avrebbe bisogno di altre iniezioni, non solo di qualità manageriale, ma anche proprio di soldi, e quindi di attirare capitali che potrebbero farlo realmente decollare, perché la differenza tra la Juventus e le altre, e adesso un po' l'Inter la sta colmando, è abissale, ed è proprio un modo diverso di ragionare. La differenza tra la Juventus e la Lazio sono due modi assolutamente diversi. Ora la Lazio sta avendo una grandissima chance, ma quanto potrà durare quel modo di pensare, soprattutto se ci si rapporta con diciamo fatturati alle altre big d'Europa?
Willy, veniamo da te. Insomma, dopo la spaccatura che c'è stata lunedì in Consiglio federale, qual è lo scenario che prospetti?
Io mi unisco appieno con e condivido il pensiero del direttore, assolutamente. Penso che sia auspicabile il buon senso. In questo ultimo periodo, anche in un periodo così tragico e drammatico, credo che siano state palesi le solite rivendicazioni domestiche e i propri interessi personali. Occorrono proposte di sistema, occorre guardare anche ai modelli che sono degli esempi da seguire, perché il modello inglese potrebbe essere un esempio, però ricordiamoci che in Inghilterra i club godono di piena autonomia in materia economica, ma hanno forti vincoli federali, perché il ruolo decisionale del board è comunque decisivo. Quindi io penso che al di là del modo, al di là della governance, penso che ci sia bisogno di un ritrovato buonsenso, che si debbano mettere da parte gli interessi personali, e soprattutto in un momento così difficile, così drammatico, occorre maggiore solidarietà dei club più ricchi nei confronti delle società più deboli. E quando parlo delle società più deboli non mi riferisco soltanto alla Serie A, mi riferisco soprattutto alla base, al mondo dei dilettanti, alla Lega Pro. Occorre un'equa ripartizione delle risorse, perché se non partiamo da questo, il calcio, che è uno sport che dovrebbe coinvolgere tutti, rischia di scollare e di creare sempre di più questa frattura insanabile tra il vertice, che è la Serie A, che è un'industria importante che fattura miliardi di euro, e il mondo della base, il mondo dei dilettanti. Quindi attenzione, facciamo attenzione, perché il calcio è uno sport, per quanto sia un'industria, per quanto sia business, negli ultimi tempi io credo che alcune cose vadano riviste.
Andrea Solaini?
Io non sono molto d'accordo con quanto detto adesso, proprio le ultime parole di Willy, nel senso che secondo me è corretto tutto quello che dice, il ragionamento alla base. Il problema è proprio le ultime parole. Secondo me la Serie A non è il calcio, io lo dico da tanto tempo, sì, però secondo me spesso si fa troppa confusione. Cioè la Serie A è una lega che, se dopodomani trovasse l'idea, come diceva prima il direttore giustamente, a livello manageriale, una buona idea, cioè si mettessero d'accordo e trovassero il, adesso faccio dei nomi a caso, un super commissario, proprio commissioner, come fa la Premier League, come fanno le leghe americane, dopo la Federcalcio deve stare molto attenta. Perché? Perché è vero che è fondamentale il calcio come sport, perché è il primo sport nazionale, perché è diffusissimo su tutto il territorio, perché ci sono realtà anche troppe professionali, Serie B, Lega Pro sono professionisti, c'è tutto un sistema che è basato su 30 anni fa che adesso non è più sostenibile, secondo me. Quindi ci vorrebbe un'enorme riforma. Il problema è che le risorse vengono dalla Serie A, quindi il giorno che loro si mettono al tavolo, e anziché inventarsi scaramucce da bar, amministrazioni da condominio come fanno da 15 anni, si mettono d'accordo, dopo loro sei che escono dalla Federcalcio. La Federcalcio poi si deve mettere solo d'accordo su quanti soldi gli passano per il sostenimento di tutto lo sport italiano, perché la Serie A, cioè non il calcio in generale, la Serie A sostiene lo sport italiano, proprio perché è l'unico sport che è paragonabile a un'industria, a quel tipo di numeri. Quindi è molto delicata la situazione, ma io credo che sia la Federcalcio a dover fare la prima mossa. Cioè, per esempio, dare una quota importante, ma molto importante, io credo addirittura il 30% in Consiglio federale alla Serie A. Finché la Serie A, chiedo anche poi ai miei due interlocutori che sono molto più esperti del settore, la Serie A vota con un quorum ridicolo per le risorse e tutto quello che costa rispetto al resto delle componenti del calcio, o mi sbaglio?
Direttore?
Beh, è assolutamente vero, ma questi sono i guasti della legge Melandri. Cioè dare una partecipazione troppo orientata verso il basso, che poi esprime anche a livello dirigenziale dei presidenti magari non adeguati a quella categoria è evidente, ma andiamo su un discorso molto pratico, il riempimento degli stadi, no? Il massimo riempimento ce l'hai in Germania. Allora, quando tu hai degli stadi che sono riempiti come il Borussia Dortmund mediamente con 80.000 spettatori e gli altri non è che fanno tanto sotto i 50.000, 60.000 spettatori, allora ha un senso parlare di una categoria univoca. Ma sinceramente, con tutto l'entusiasmo che si può avere attorno al Monza, che io sto rivedendo adesso, va benissimo, ma ho visto la media degli spettatori del Monza sono 4.000 spettatori. Adesso vogliono anche allargarlo lo stadio, portarlo, ma se tu hai uno stadio sempre pieno a 40-50.000 spettatori e in altre realtà hai degli spettatori che a fatica arrivano a 4-5.000, beh, mi sembra che non ci sia quella uniformità, e quindi da qui nasce la spaccatura che c'è in Lega e la diversità che c'è in Lega, perché non è un campionato che ha delle condizioni di base in qualche modo condivise da tutti, perché rimangono ancora indietro per quanto riguarda i capitali, l'immissione di capitali stranieri, rimangono indietro per quanto riguarda il capitale immobiliare, però è evidente che comunque questo è il movimento che trascina tutto il resto, quindi una accortezza verso questo movimento. Oltretutto anche la Premier, comunque, chiamiamola mutualità, chiamiamola come vogliamo, passa tantissimo agli altri, e anche la stessa formula si potrebbe individuare nel caso la Lega diciamo di Serie A dovesse andare da sola. Ma io, ecco, auspico una cosa del genere, e pur salvaguardando quei casi sporadici di squadre, chiamiamole di media fascia, che nella storia del calcio hanno vinto il campionato, quindi il campanile, tutto quello che volete, ma il campanile va in qualche modo sovvenzionato, aiutato, chiamiamola con le piccole realtà. Io non voglio fare un discorso che per quanto mi riguarda, ecco, io sono lontanissimo come visione da Lotito, però devo dire che insomma ci deve essere una certa uniformità come bacino d'utenza, come titoli vinti, come qualità, insomma, in qualche modo. Cioè, il Leicester, ragazzi, prende più soldi della Juventus, però uno stadio sempre pieno, ha rinnovato completamente lo stadio, c'è un pubblico che comunque riesce a accalorarsi per la squadra. Se non si bada a tutti questi aspetti, il calcio italiano rimane sempre, ribadisco, plusvalenze e furbacchioni.
Basta. Sei d'accordo, Guglielmo Stendardo, in chiusura, che giustamente
sì,
anche questo
assolutamente, assolutamente d'accordo. Uniformità, equità sono le parole giuste per il rilancio del calcio. Io mi auguro che da queste avversità si possano trovare delle opportunità per riformare un sistema che, come dicevo prima, ha bisogno di ritrovare fiducia, credibilità. Negli ultimi 15 anni sono fallite 150 società. Il calcio antivirus, Serie A, che Andrea giustamente considera una delle prime industrie del nostro paese per il fatturato e per i numeri che produce, prima del virus aveva 2 miliardi e mezzo di debiti. Quindi diciamo anche che c'è una mala gestione di ciò che si produce. Quindi facciamo attenzione quando poi esaminiamo il quadro. Sono assolutamente convinto che in futuro bisognerà assolutamente fare delle riforme, però non so se ci sarà la volontà politica per fare queste riforme. Detto qui.
Allora, grazie. Ci dobbiamo salutare, però è stata una bellissima chiacchierata. Grazie ad Andrea Solaini, direttore Paolo De Paola, e Guglielmo Stendardo. Ciao ragazzi.
Un abbraccio.
Ciao.
Buon pomeriggio.